Vorrei chiedere al nonno di Carrie se mi presenta la figlia,
La
cortesemente.
madre.
No, la
Come la figlia
figlia,
di
no?
Kelly?
No, sei il nonno, la madre, la figlia, la madre di Curry, no?
Natasha from St. Petersburg, she was a trapezist. A Vladimir from Chernobyl, he was a penguin boy, a penguin boy. Flying in the lights, and he's dying for the lips. Always hidden, always crying in the cell of his web. Just trapped in this body, Natasha never look at me. But this night, I've got the blame. There's nothing that could fail. Just trapped in this body, Natasha never look at him. But this night, he's got the blame. There's nothing.
Benvenuti alla settima puntata di The Homies, il podcast ignorante sull'NBA. State ascoltando la voce dell'imprescindibile Dile. E cominciamo già con le pernacchie, sì. Con me naturalmente ci sono i malvagissimi The Homies. Abbiamo Eddie, l'uomo che ha tampinato Pondexter per una cena a lume di candela su Twitter.
Ed è stata gioiosissima.
Ti ha risposto?
Ma certo. È così parla al telefono Pondexter, devi capirlo un attimo.
Pat, il difensore di Perkins, che è un giocatore, come
ottimo,
hai detto,
ottimo, un ottimo giocatore. Vorrei averlo... primo centro della squadra.
E il brillantissimo zio che si fa già cocktail la manetta.
Bisogna iniziare a spumeggiare
con cannucce a forme falliche, sì, perché insomma un pene quello.
Fin quando sono cannucce e va bene.
Prima di presentarvi prima di presentarvi il nostro grandissimo ospite di queste che ci accompagnerà per queste due puntate, vi ricordo la nostra mail theomischiocciolaplayusa.com, dove naturalmente vi invitiamo a scrivere per le vostre candidature. Scriveteci per porre anche domande o curiosità ficcanti. Vi aspettiamo, soprattutto abbiamo bisogno di ospiti,
sì,
perché
anche
non fate timidi.
Anche un altro cocktail fra poco.
Non fate timidi, vi aspettiamo.
Gli ospiti,
esatto. Non fate timidi, vi aspettiamo. Naturalmente potete seguirci sulla nostra pagina Twitter www.twitter.com/theomisplayit e sulla nostra pagina Facebook www.facebook.com/theomisplayit. Allora, quindi quest'oggi vi presenteremo la Northwest Division, no?
Se non sei tu?
Sì,
sì, non mi ricordavo.
Ciao, sei tu il foglio davanti.
Non mi ricordavo perché le Division...
Ma che cazzo di presentatore abbiamo?
Imprescindibile! La Northwest Division, naturalmente vi ricordo che come al solito avremo un avvocato della difesa e un avvocato dell'accusa per ogni squadra e comincerei quindi subito con i Denver Nuggets. Abbiamo Eddie che dovrà difendere a spada tratta Denver, e mentre il Pato dovrà dire il peggio possibile, lavoro semplice mi sembra, no, con Denver.
Sì,
ma non è vero.
Soprattutto per Pat che ne ha una simpatia viscerale. E Denver è data da Bleacher Report 24-58 come proiezione.
Quanto?
L'anno scorso 24-58.
Però, ottimisti.
E l'anno scorso hanno fatto 30-52. Quindi Eddie, cosa vedi di buono in questi Denver?
Allora, per essere ottimisti basta dire che dovrebbero riconfermare il punteggio dell'anno scorso sostanzialmente, quindi 30-52 è già una proiezione carica in pratica. va bene, il roster è bello affollato.
Aspetta, perché ho fatto una grande stronzata.
No, non dirmi che hai preso le
No, mi sono dimenticato di presentare l'ospite.
No!
Ma lo presentiamo con la squadra dopo, con Minnesota che si inserisce.
Facciamo una grandeur allora.
Sì, ma stasera il nostro presentatore...
Un po' di suspense.
Sì, facciamo...
Sì, più di qualche fallo.
No, no,
sì,
ma dai.
Più di qualche fallo.
Esatto.
Senza volerlo hai creato suspense, dai.
Sì, allora, infatti pensavo fosse una mossa geniale all'inizio, poi ti sei contraddetto, hai smontato tutto, io credevo fosse voluta.
Non è un piano ben riuscito quello del Dean.
No, per niente, quindi vai con Denver.
Allora, come dicevo, il roster è bello affollato, conta ben 18 elementi.
Per cui anche i figli dei giocatori, tra l'altro.
Sì, sì, le mogli anche. fuori dalle balle è andato a Flalo e Ty Lawson.
Fuori dalle balle,
fuori hanno... dalle balle, a Flalo ai Knicks, Ty Lawson, come ben sappiamo, a...
Ty Lawson a Houston, perché erano troppo bravi per il roster, hanno deciso di abbassare il livello.
Esattamente. E coach Mike Malone, proprio quello bollito dai Kings mentre stava ingranando con la squadra.
Qualcuno aveva mandato anche delle JPEG con scritto sono imbollibile nel WhatsApp.
Ma comunque di Mike Malone tratteremo nella puntata dopo, piccolo spoiler, vedrò sempre io anche il Sacramento. E il core della squadra rimane sostanzialmente immutato, quindi con Nurkic, Farid, Gallinari, Foy o Foyer, come
Foyer Grass,
è un dolce locale,
è un DI. Per quanto riguarda Nurkic, possiamo dire che ha delle prestazioni non male su entrambi i lati del campo, non va, è un giocatore abbastanza buono per quanto riguarda i rimbalzi.
E soprattutto cattivo e grosso.
Cattivo e grosso è che ci vuole sotto, un buon rim protector come dovrebbe fare anche Farid, che potrebbe magari utilizzare la sua fisicità sempre per potenziare un po' la difesa dei Denver. Gallinari, che si è ripreso dall'infortunio, ha fatto un sacco di lavoro con Ant prima che lo sostituissero con Malone.
Ha fatto bene anche quest'estate
in Eurobasket. Insomma, il mio amico Foyer, una garanzia di pericolo sul perimetro con i suoi tiri da tre.
Sì, proprio guarda,
una garanzia, un bollino.
Tipo Rambo,
Al bollino Cicchita sulla spiega.
Al bollino rosso di Mediaset.
Oh, guarda, stai elencando veramente una squadra incredibile.
No, ma come? Incredibile.
No, Gallinari sotto le ginocchia in Italia, mi hanno detto. Giocherà così su un...
No, ha lavorato.
Su un carrellino, si spingerà con le mani.
Ha lavorato durissimo per ripristinare una forma fisica eccetera.
Eccelsa addirittura,
Excelsior. E poi il nuovo rookie Emmanuel Mudiay, che potrebbe essere anche una,
che il nostro ospite sta facendo già
dei gesti
inconsulti, ma insomma potrebbe sostituire abbastanza facilmente il posto lasciato vacante da Ty Lawson, anche se è un rookie probabilmente.
Wow.
No, anche perché vuol dire nel ruolo, immagino che il ruolo sia coperto dignitosamente anche tra le riserve, in quel ruolo insomma del play hanno grandi giocatori,
sì, tipo Nelson,
sì,
Green.
È invidiabile,
ma certo.
No, e quindi Mudiay per forza dovrà far bene.
E quindi questi Denver con questo roster, tu li vedi proiettati come l'anno scorso, su 30-52,
sì.
Qualche partita in più di quelle date da Bleacher Report, fondamentalmente.
Sì, beh, diciamo che Gallinari nelle ultime interviste la sparava, magari diceva quest'anno si punta ai playoff, ma insomma direi che i posti per il playoff sono praticamente tutti presi, e arrivare da un 30-52 con una proiezione anche in calo di Bleacher Report, arrivare ai playoff direi che...
Beh, utopia pura, direi.
Utopia pura.
Io aggiungo solo sui lati positivi, aspetto di vedere cosa farà anche Gary Harris al suo secondo anno, visto che il primo non è andato molto bene, soprattutto al tiro, visto che doveva essere una guardia che portava tiri soprattutto alla lunga distanza, invece ha fatto abbastanza male quando ha giocato. Vedremo in questa stagione cosa potrà dare. E quindi Pat, i lati negativi, cioè tu li vedi peggio di 30-52 dell'anno scorso?
Sì, Sì, tanto mi aspetto che al massimo, cioè la punta al massimo possono essere 20 vittorie, tipo.
Quindi sei sempre... più pessimista anche di Bleacher Report che da 24.
Sì, sì, perché Bleacher Report
sono dei collugi con sì. Denver. No. Sono dei famosi mafiosi di Denver.
È un sito di cani, Bleacher Report.
Sì, sono condizionati.
Praticamente
no?
La stai dando ultima ovest, praticamente.
Sì, la do ultima ovest.
E dalle le motivazioni, non fare il funari della situazione.
Sì, ricordi che la puntata dura un'oretta, insomma.
Beh, motivazioni perché è un roster dove non spicca nessuno, a parte un giocatore buono in Farid, uno che magari può ancora dare, che è Wilson Chandler, gli altri sono tutti morti. Gallinari sì, ha fatto bene all'Europeo, però da quanti anni non gioca... non so, un tot di partite.
L'ha detto ridendo in maniera sardonica.
Adesso sì, voglio vedere quanto gioca. Ixon è buono, il classico centro che puoi mettere dalla panca al massimo.
E dare l'altro dove lo
metti? In un'altra lega.
In un'altra dimensione.
Dei nomi improbabili.
E non hanno
nell'America come si chiamava lì?
La Mary League.
Nella Mary League lo
con
mettiamo.
Royce White.
Esatto.
Sì, non hanno giocatori brillanti. L'unico plus che hanno, secondo me, è Malone, che mi piace come allenatore, secondo me aveva interpretato bene, aveva fatto giocare bene, cioè non bene come sistema di gioco, però aveva saputo interpretare il male che era Sacramento, aveva trovato il gioco che doveva fare quella squadra dove erano tutti dei morti, cioè passare la palla a Cousins nel post e non rompere i coglioni, fondamentalmente.
Sì, fondamentalmente era quella.
Una tattica ficcante, devo
anche
dire.
Perché avevano Collison come play, quindi poteva solo dare la palla a Cousins.
E sono curioso di vedere...
Sì, che Collison!
Sono curioso di vedere l'Auvergne, che ha fatto bene lui in nell'Eurobasket,
sì.
Con la Francia, dove ha fatto bene. E primo anno ha giocato poco.
Potrebbe
però...
essere un nuovo Gobert, cosa dici? Un po' troppo
Oddio,
azzardato.
Un po' azzardato perché Gobert è un altro tipo di fisico, l'Auvergne è un po' più stazza.
Sì,
è un po' meno atletico, però ha fatto bene. Secondo me magari uno spazio dalla panca se lo ritaglia. Sono curioso di vedere Moody High perché a me mi piaceva come giocatore, mi sono sorpreso che non sia andato più alto per questioni fisiche, che ha un fisico della Madonna, che può ricoprire bene o male, per il fisico che ha, tre ruoli dall'1 al 3 li può ricoprire, è più un 1, però volendo può andare sul 2 o anche sul 3 in necessità per alcuni minuti,
sì,
volendo.
Con un tiro che è tutto un'incognita.
Sì, però... sono altri giocatori arrivati in Lega che avevano dei tiri abbastanza spregevoli, certo. Ad esempio Payton quest'anno, ma si farà il tiro anche Wall, è arrivato in Lega con un tiro spregevole e comunque ora ha tirato il 46% dal campo, quindi il tiro lo metti a posto se hai voglia di lavorare, la cosa minore alla fin fine.
Pensi che partirà come starter Moody High?
Sì, Moody High starter, e Nelson dalla panca e poi vabbè abbiamo Nurkic che giocherà con Farid sotto probabilmente, o forse X, ma insomma sì, il livello non è più tanto distante.
Nurkic,
ecco.
È già rientrato dall'infortunio? Mi sembra di no, sinceramente.
Non ho la più pallida idea.
Mi sembra di no. Io ho visto che adesso nella pre-season sta giocando l'Auvergne,
sì.
E quindi mi sa che Nurkic non ha fatto ancora... un minuto, quindi mi sa che ancora fuori.
Può essere.
Non sono informato su...
Boh, ma credo che rientri in poco tempo, non credo che faccia tanti mesi fuori Nurkic, almeno credo io, sì, non so, magari
veramente ignoranti.
Sì, quello sì, è un dato di fatto.
Non ho anche visto notizie in giro su Nurkic, quindi non so.
Quindi comunque, vabbè, abbiamo detto Moody High, poi Gallinari, Chandler, fondamentalmente.
Gallinari da vedere quanto gioca, probabilmente giocherà più Chandler, magari in quel ruolo, visto che Gallinari...
Ma Chandler lo intendo come backup di Gallinari o convivenza dei due?
E li faranno un po' e un po', giocheranno come hanno sempre fatto.
Ma io penso che si siano stufati di vedere Gallinari rotto, quindi magari lo useranno
in maniera...
Chandler,
giocato Chandler questi anni, perché Gallinari è raro.
In maniera più... più selezionata nei minuti, gli faranno fare probabilmente una ventina di minuti a partita durante la season, quando è meno...
Beh, in realtà anche l'anno scorso avevano fatto la stessa cosa per farlo ritornare dall'infortunio.
E poi ripeto, per una squadra che non ha niente da chiedere, è inutile far giocare Gallinari 35 minuti a partita.
E ammazzarlo.
Esatto. Ma dipende, perché secondo me... proveranno a vedere
l'effettivo
valore che ha, quindi gli daranno sicuramente dei minuti a Gallinari, anche perché
se vuole essere scambiabile devono dimostrare che sia quantomeno
il valore che ha, che comunque si sa che Gallinari gioca bene se sano, comunque è un giocatore tecnico. Il fatto che il valore è andato giù perché non è mai sano, è quello il punto, perché anche all'Eurobasket ha fatto bene Gallinari, cioè del signore partite entrava come un drago a prendersi gli stratiri liberi, tirava senza problemi, il suo gioco lo faceva.
Ok, che secondo me il roster trova il tempo che trova, perché secondo me se riescono ad avere qualcosa Denver si muove.
Sì.
Se riescono magari a massimizzare un Chandler,
ma Gallinari già si parlava, anche Farid si parlava
anche Farid,
anche Chandler me si parlava, ma anche un JJ, perché JJ se lo caga, però
secondo me inamovibili sono solo Mudiay e Nurkic,
magari anche Samir Nelson pensa un bel dalla panca.
Tanto che avevo sentito che Nurkic in teoria doveva essere prima ancora o subito dopo il draft, era l'unico diciamo sicuro del posto, diciamo l'unico che non era non voleva entrare nelle trattative di mercato.
Sì, effettivamente, perché è giovane, poi gli altri sono tutti vendibili, perché sai, comunque non è che siano vecchi, però non sono anche giovanissimi. Gallinari comunque
e Foyer? Lo vendiamo questo Foyer?
Ma Foyer secondo me è stato un po' che ci provano, ma
Malone? Ma secondo me Malone, io lo vedo bene, a me piace Malone, appunto per il lavoro che ha fatto con Sacramento. Secondo me può dare, lui mi sembra di aver letto anche delle interviste che molti gli avevano chiesto, visto il lavoro fatto a Sacramento, se si sarebbe concentrato più sulla difesa o se vedeva la possibilità di sfruttare comunque l'atletismo dei suoi giocatori con poi un ritmo molto più elevato, quindi molto più d'attacco. E Malone giustamente ha risposto dicendo: sì, vi avete visto per quello che ho fatto a Sacramento, però sì, io cosa ho allenato a Sacramento, quindi a Denver penso che darà il suo contributo in più, svilupperà sicuramente un sistema e ne potranno trarre giovamento. Però di questi giocatori, ripeto, solo Mudiay e Nurkic sono inamovibili. Il resto...
La domanda che sorge spontanea è: perché abbiamo parlato tanto dei Denver Nuggets?
Cioè... Perché
quando c'è una squadra ben più importante.
Patrick è sempre una spanna soprattutto.
Allora, prima di parlare di Minnesota,
ho già i brividi.
Visto che ha fatto anche la domanda finale, presento il Gian e saluta i nostri.
Buonasera a tutti.
Perché praticamente è il nostro homie speciale. Tra l'altro un nostro amico di lunghissima data, e abbiamo cominciato a fare i primi discorsi di basket con lui.
Sì, quindi... l'abbiamo tirato fuori dalla cantina un attimo.
Gli abbiamo dato la tredicesima dello zio e allora lui ha detto: boh, vabbè, per voi disgraziati posso anche venire. E quindi per noi è un piacere, un grandissimo piacere.
È un onore.
Oltre a questo, lui ricopre la fetta di mercato dei nostri ascoltatori, no? Dei big market, no? Visto che lui è un grandissimo fan di lunghissima data dei Lakers. Quindi Gian, presentati e dici perché ti sei buttato sui Lakers, ai suoi tempi.
Ok, come ha detto il dire, tifo per i Lakers, da sempre, da quando sono bambino, perché mio papà comunque seguiva i Lakers e mi sono appassionato ai Lakers anche grazie a lui, ovviamente. Diciamo che la prima partita in assoluto che io mi ricordo di aver visto è stata la gara 2, credo, delle Finals del 91, perse con i Chicago Bulls.
Quindi lunghissima data.
Su Telecapodistria.
E la Madonna!
Le mostravano lì, c'era il grande Taucha. E poi mi sono appassionato ai Lakers tutti gli anni in cui c'era la squadra, una delle squadre più divertenti secondo me che hanno avuto, anche se non inconcludente
a livelli UFO.
Sì, però era bellissima la squadra con Van Exel, Eddie Jones e compagnia di pazzi, ed era una squadra meravigliosa. Eddie Jones, c'era della gente, Cedric Sebal, c'era della gente meravigliosa, con un allenatore che penso che sia il peggior allenatore della storia del basket, che è Del Harris. perché ricordiamo che Del Harris è stato allenatore dei Lakers fino al all'anno prima di Phil Jackson, e appena è arrivato Phil Jackson ha vinto 3 anni di seguito.
giusto
per dirgli che era un coglione, no?
Era un ultimo.
E poi vabbè, ho seguito tutto il dal 96 quando è arrivato Kobe, di cui c'ho il poster da rookie in camera da quella volta.
Quindi, ma ingiallito,
possiamo dire che sei un grandissimo kobista.
Sì, beh, boh, Kobe forever. E poi Shaq, tutto il periodo con Shaq, e tutti gli anni. Non ho seguito molto gli anni in cui Shaq se n'è andato ed è rimasto solo Kobe, perché in quel periodo lì le partite avevano cominciato a darle solo su Sky e non si riuscivano a vedere, quindi è stato un periodo un po' e dopo ho ricominciato a vederli dall'anno.
Era un periodo senza connessioni veloci.
Sì, esatto, era un po' impossibile vedere delle partite dell'NBA, a meno che uno non fosse un miliardario.
Era impossibile anche vedere le donne nude con quelle connessioni.
Sì, esatto. Scaricavi le JPEG 256K. Le JPEG 250x300 pixel. Dicevi,
per vedere la patata.
Esatto,
così,
esatto, che aveva la patata e aveva finito la sega con le tette.
Esatto.
È tipo Fantozzi, via le mutande, via le
mutande.
Vedo così il Patrick, sai, via le mutande.
Rosso con la clava al culmine, non aveva già dato.
Esatto.
E poi insomma, nell'anno in cui dopo è arrivata Sport Italia, grazie a Dio, e quindi si sono ricominciate a vedere delle partite, l'anno proprio in cui sono arrivato in finale con Boston, persa, una delle cose più brutte che mi sia mai successa di sopportare, alle 4 di mattina, gara, non mi ricordo, 5 mi pare, che erano sopra di 15, hanno perso di 30, è stata una delle cose più sportivamente brutte che abbia mai visto, soprattutto perché ero sveglio a quell'ora lì, e vederla in diretta è stata una cosa...
Non oso, vorrei poter dire se hai contato le bestemmie che hai tirato.
No, perché ero troppo addormentato per tirare bestemmie.
Però hai perso anni di vita.
Sì, abbastanza, perché è stata una roba veramente brutta. E niente, poi dopo da quella volta ho seguito, soprattutto con piacere, gli anni di quell'altro che deve stare assieme a Del Harris, che è Mike Brown. Forse Del Harris è meglio di Mike Brown. Mike Brown forse è il peggior allenatore della storia. E poi D'Antoni, che anche lui si annovera tra i più grandi, tra i più grandi fenomeni, che è riuscito a non far giocare Gasol quando ce l'aveva. Gasol, che ha 300 anni, è diventato MVP dell'Eurobasket, dimostrando a D'Antoni per l'ultima volta che è un coglione. Quindi adesso, per fortuna, ma questo sarà l'argomento di dopo, quest'anno un minimo di un po' di sospiro di sollievo, di sopportazione di poter vedere le partite, sembra esserci quest'anno. Quindi,
almeno hai la possibilità di vedere dei rookie interessanti, oltre a...
Ma di questo parleremo dopo.
Parliamo dopo. Comunque, diciamo che è un sospiro di sollievo per ora.
Bene, e quindi andiamo con i Minnesota, dove c'è lo zio, naturalmente al Patrick già si sta sprecando le mani, lo zio che dovrà dire il bene di Minnesota, naturalmente Patrick farà l'avvocato dell'offesa, però lo zio non preoccuparti, perché c'è anche il Gian che ti darà manforte, che si è offerto.
Ma io pensavo anche tutti voi, perché è impossibile non sostenere una squadra del genere.
No, ma comunque c'è anche Eddie che ha delle simpatie per Minnesota quest'anno, che sta sorridendo come Hannibal di A-Team, no? È un piano ben riuscito questo. E quindi zio, vai con questi Minnesota.
Ma c'è poco da dire se non che andranno al playoff, insomma.
Boh, abbiamo già finito. Stiamo già sparando sul cavolata manetta.
E come dicevamo prima, quante squadre devono andare in playoff?
Praticamente le nostre tutte, presumo. Non importa.
I posti sono 8, le squadre sono 15. Però tutte vanno in playoff, non si sa come.
Ma perché il problema è come la Summer League.
Il problema è che ci sono 8 posti a est.
Esatto. Allora, ridurre a 2, esatto. E aggiungere Minnesota, esatto.
Phoenix anche.
No, ma Minnesota dovrebbe essere proprio inserita in automatico.
Minnesota ci va lo stesso.
Testa di serie proprio.
Esatto.
Partendo dal presupposto playoff. Quindi da lì si parte.
Da lì si parte, si può solamente crescere.
Finali di conference.
Una contenda. Aggiungendo ancora un paio di vecchiazzi dentro, secondo me possiamo arrivare in finale.
Sì, perché ne avete di vecchiazzi. Ecco, cominciano già i contributi audio per
fermare lo zio nel suo
delirio.
No,
diciamo che hanno capito che bisognava aggiungere un po' di esperienza alla squadra e l'hanno fatto.
Peraltro che...
Hanno capito che questa esperienza non veniva dall'allenatore, quindi ci hanno messo i giocatori. Fondamentalmente è successo così.
Il passo di quei giocatori naturalmente diventare degli allenatori...
Beh, e sarebbero comunque migliori di quelli che ha avuto Minnesota fra San Michel e l'altro tossico che aveva prima, che adesso povero si sta curando. Comunque...
Anche quello prima,
sì, anche quello, mettiamoci dentro anche lui,
il
anche
cadavere
suo,
di Adam
e anche suo figlio ci mettiamo.
Allora, non fare tanto lo spavaldo, perché il tossico che avevate prima, ovvero Saunders, no, che ti sei dimenticato il nome,
che gode di Ledel,
no, è il tuo attuale GM.
No, è attuale tutto.
Allora, vedi,
ma non ci possiamo fare
niente. Sfortuna ha voluto.
No, il problema è che anche se azzardassimo un referendum, tutti lo vorrebbero. È quello che mi rode, no? Tutti lo vorrebbero perché gode di un rispetto così elevato, non si capisce bene il perché, che resterebbe al suo posto, purtroppo. Comunque si sta curando e quindi gli auguriamo ogni bene.
Boh, ma questo augurio l'hai già fatto la prima puntata.
Sì, ma rimarcato. No, abbiamo di sta Minnesota.
No, Minnesota è una squadra talentuosissima, quasi in ogni reparto, che però gode appunto, no, soffre di una età e di un'esperienza un po' deficitaria nel suo roster. Però appunto, come ho già detto, il talento non manca. Abbiamo il rookie della scorsa stagione, cioè Wiggins, come alla piccola. Abbiamo una guardia, o non è ancora definito il suo ruolo, ma Zach LaVine, che ha dimostrato che atleticamente è un mostro. Manca un po' di tutto il resto, ma si farà.
È un piccolo nota bene quello.
È un piccolo nota bene. Però insomma c'è un vecchio a fianco quale Martin, che può dargli insomma qualche dritta, ma si tratta di un giocatore comunque diverso, è un entratore, un saltatore, e che saltatore, è solo che ha bisogno di un attimino di essere inquadrato tatticamente, visto che non sa bene da che parte sia il suo canestro.
Ma la vera mossa di mid season dell'anno scorso.
Esatto.
Che gioca anche a baseball, tra l'altro.
Sì, sì.
Suo padre voleva che giocasse, esatto, a baseball.
E forse era meglio, tra l'altro.
Ma come, appena detto?
No, magari era successo subito. Magari correva. No, essendo atleticamente molto forte, magari
va a casa. Certo che nel baseball non si salta per prendere,
esatto,
la base.
Però si corre, quindi magari.
Però il Gianni marcava il fatto che la vera mossa di mercato di Minnesota è stata fatta nella mid-season, no? Che è?
Guarda. Il giocatore franchigia,
la stella della squadra,
il Kevin,
esatto,
il signor Kevin, ma non volevo nominartelo perché so che tu
allenatore in seconda,
sì, lo so, però firmarlo a 7 milioni per 2 anni mi sembra un po' eccessivo.
Vabbè, ma col salary cap del prossimo anno,
sì, è vero, sì. Comunque volevo lasciarlo per ultimo,
però
me l'hai anticipato.
Vinci sul punto.
Poi abbiamo questo Rubio, ancora
Chef Rubio,
genio di sregolatezza, perché ancora si deve capire se quest'estate si è applicato, oppure come direbbero le maestre, se è bravo ma è ancora un caprone e non ha voglia di fare.
Ma lui ha fatto Eurobasket o no?
No, non l'ha fatto.
No.
Ha preferito fare un grandissimo workout.
Perché era infortunato l'anno prima, come tu vuoi che si infortuna,
sì,
poi.
No, in teoria dicono che si sia preparato un po' sul tiro, vedremo. Ancora non è entrato nella pre-season, quindi comunque non sappiamo ancora
Quello gli servirebbe a lui, perché.
Sì, gli servirebbe decisamente.
Lo battezzano già, no? È quello.
No, purtroppo non ha avuto quell'upgrade che ci si aspettava da lui negli ultimi 2 anni, non per niente sono state voci fino a qualche settimana fa su un suo possibile scambio, scambio che aspetterei sinceramente a fare, perché comunque un passatore come lui, e sapete che io amo i play puri, un passatore come lui in Lega con la sua visione di gioco, sinceramente non ne abbiamo molti. Ovviamente non è un Chris Paul, non lo sarà mai, però aggiungendo un po' di pericolosità in attacco, secondo me potrebbe in qualche modo rimescolare le carte anche per tutte le rotazioni di squadra. Poi abbiamo la prima scelta al draft di quest'anno, un grande incognita.
Prime scelte che fioccano.
Che fioccano, sì. Per l'amor di Dio, questa volta almeno è andata meglio di altre volte. È un giocatore che...
Vediamo.
No, devo dire la verità, tutto su cui ho dei dubbi, lo sapete bene. Però sia in Summer League sia in pre-season sta giocando i suoi minuti, se li sta giocando bene. Ha dimostra presenza sia in difesa che in attacco. Io l'ho visto giocare nella pre-season, sinceramente è un po' smarrito tatticamente, non sa bene dove stare, però è istintivo e questo va bene. Soprattutto è l'unico che ho visto insieme a Dieng ad avere una posizione nel rimbalzo offensivo. E poi abbiamo Dieng, un giocatore che mi piace da matti, un giocatore, un gran lavoratore, che atleticamente è alto, anche se non sembra, un giocatore molto alto, ma che non è un gran saltatore, non ha il fisico per competere con centri, con i centri, con i grandi centri della Lega. Però è un gran lavoratore e questo mi piace molto. E poi abbiamo una serie di giocatori di complemento che però potrebbero dare loro. Siamo liberati di Anthony Bennett, finalmente. E abbiamo giocatori di prospettiva come Shabazz, il caro Shabazz, solo che effettivamente lui non, questa pre-season ha dimostrato veramente poco, non ha fatto belle partite. Solo una cosa posso dire, di tutti i giocatori che abbiamo, lasciamo stare adesso i veterani, ma di quello che dovrebbe essere il futuro della squadra, io sinceramente non vedo. Una cosa che dovrebbe essere invece il marchio di fabbrica, cioè l'impronta dell'allenatore. Non l'ho vista lo scorso anno e tutti gli improve che ci sono stati durante la stagione sono stati perché i singoli giocatori, avendo la possibilità di giocarsi 80 partite nella stagione, si sono ovviamente evoluti. Lo stesso Wiggins, ad esempio, che però brancolava nel buio. Scusate. Sia per i movimenti offensivi che per quelli difensivi. Stessa pecca che ho riscontrato nella pre-season, finora almeno, cioè l'assenza di un qualsiasi schema d'attacco che non fosse una semplice rotazione su scarico, e in difesa i soliti buchi incredibili sotto canestro. Purtroppo è quello che la mia premessa, ora mi concludo. Lascio a te un commento.
Volevo sapere cosa ne pensavi tu.
No, Pekovic è un centro rifirmato all'epoca per soldoni, è un giocatore che purtroppo, come ben sa Patrick, ne abbiamo discusso parecchio, fisicamente ci sta tutto nell'NBA, anche tecnicamente, perché comunque ha la mano europea, la mano educata, ma si spacca troppo spesso, cioè è un giocatore fondamentale, per quei soldi totalmente inutile. Dieng invece non ha la stessa presenza sotto canestro, non sposta nessuno, né gli equilibri né i giocatori, però almeno non si rompe in continuazione ed è sicuramente più solido.
E quindi, andando sulla nota dolente di Pekovic, andiamo sulle note dolenti che dovrà suonare il nostro Pat su Minnesota, che sarà l'avvocato del diavolo.
Sì, beh, io Minnesota ovviamente la vedo peggio dello zio, però vedo un miglioramento.
Beh, ma chiunque la vede peggio dello zio, quello che ha sparato playoff.
Si sa che non sono oggettivo.
Io credo che Minnesota quest'anno, se non ha infortuni, che è tutto dire, perché li ha sempre avuti, ma se va tutto bene, può arrivare alle 30 vittorie, secondo me, Minnesota quest'anno. Perché è un roster di gente giovane, gente anche valida, come Wiggins, Dieng, che mi piace molto. Anche Rubio è un bel play, un bel passatore, però si spacca sempre. Kevin Martin, che avrà 3.000 anni, però ma sempre un tiratore formidabile. Pekovic è un derelitto. Garnett, altro derelitto. Tash Champlain, altro derelitto. Andremi, vabbè.
Ma l'esperienza! Ma dov'è l'esperienza? No? Ci vuole quel... Oddio. Però diciamo, sapienza del basket.
Non puoi dirlo su Tash Champlain questa cosa.
Ma come no?
Gli ultimi ricordi suoi sono i Finals del 2004.
Ma lui è Moves, no? C'ha le movenze.
I giocatori vanno anche bene, nel senso che avere Andre Miller, Prince o Garnett va bene, perché ti possono insegnare qualcosa ai giovani, nel senso Garnett comunque può insegnare qualcosa di Yang. Prince era un giocatore che era un collanta a Detroit, non è mai stato un giocatore da grandi statistiche, però magari dare quell'inquadratura di gioco a Wiggins, che non ha assolutamente, perché non ha mai giocato in nessun tipo di sistema, ora come ora, che esatto. Tra l'altro è una delle pecche, secondo me, di Minnesota, più ancora della roster, cioè non
aveva
un
sistema. No, ma il roster non è una pecca, è la mancanza di un sistema.
O Andre Miller, che possa, beh, come a Washington, è anche andato bene, nel senso che una volta avuto Andre Miller, anche Wall ha iniziato a giocare di più in post, come dovrebbe fare, visto che ha un fisico della Madonna rispetto a tutti gli altri play. Magari può aiutare Rubio in certi frangenti, ad esempio insegnargli a non tirare dalla media, andare sotto e sviluppare un gioco preciso al tiro da sotto con le move come ha sempre avuto Andre Miller. Quindi va bene.
Ma lo sai che Rubio ha paura di prendere le botte, no?
Sì, sì, beh.
Si vede tantissimo.
Sì, più di lì io non penso che vadano, anzi la mia previsione, cioè, proprio se non si scassa nessuno. Bisogna vedere l'allenatore, perché Sam Mitchell, bisogna vedere se riesce, uno se riesce a dare un impianto di gioco, e se non è servo di Sounders,
fa tanto anni 90 però.
Fa molto anni
sì.
90.
Sembra di vedere l'NBA, il total NBA della Play 1, nel senso, sì, cioè...
Ma infatti, no, secondo me non creerà niente, perché ha, al di là che Sounders non ci sia, ma c'ha il figlio di Adelman sotto
il figlio di Sounders,
cioè è circondato.
No, il problema secondo me non è il capo allenatore, il problema è la qualità degli assistant coach, che secondo me è di una miseria, ma di una miseria nera.
Ma infatti, ma voi avete preso Sounders, il figlio di Sounders, da noi il primo avete preso Sounders.
Esatto.
Il secondo è il figlio di Sounders. Quando è andato via il figlio di Sounders da Washington, tutti erano contentissimi. Detto, finalmente ha tirato via anche sto qua oltre a Sounders, che era l'ultimo rimasto della famiglia. Quindi sì, non è che si possa dire
altre
aspettarsi grandi
cose,
risultati, ecco. A parte sperare nella crescita di Dieng, di Wiggins, che sono giocatori secondo me di prospettiva,
o lo stesso Towns, naturalmente,
o Towns che,
però, ripeto,
che è difensivamente buono.
La
vediamo
soluzione
se
non è giocare uno contro uno su tutte le azioni.
Beh, quello è ovvio,
certo. È chiaro,
quello è ovvio.
Anche se... E magari anche Bielista, che io spero possa fare in chiave magari un po' minore, ma come ha fatto Mirotic, sì, ai Bulls, magari se ha tempo di gioco, comunque poi può dare lui a comunque un tipo di gioco che può fornire in attacco, può fornire un elemento importante. Ovviamente ci vorrebbe la struttura che rispetto a Chicago non c'ha, però
ma
io spero,
ho visto alcuni tratti di partita in pre-season con Bielica e ovviamente la squadra rimaneggiata, ma Bielica e Towns in quintetto e si completano abbastanza, perché Bielica sappiamo che comunque è un tiratore anche da tre, quindi potrebbe comunque aprire il campo.
Sì, sì, può aprire il campo, appunto, quindi potrebbe, ho i miei dubbi perché non c'è un sistema, però magari fare un mini Mirotic, magari Muhammad se non si spacca, visto che ha giocato 30 partite l'anno, sì. Però ha fatto anche bene prima che si spaccasse l'anno scorso, ha giocato 39 partite, ha giocato anche bene la panca, poi si è spaccato.
Sì, dico, non so come mai in questa pre-season gioca poco e ne mette ancora meno, però comunque è pre-season, quindi comunque è una squadra che va
andrà... ha problemi fisici.
No, comunque questa è una squadra che andrà valutata sia per quanto riguarda le critiche, per quanto riguarda i pregi. Penso a febbraio,
sì, cioè ovviamente,
perché comunque è così giovane e così da strutturare,
magari arriva qualche trade anche a febbraio.
Sì, potrebbe anche essere, anche se penso che comunque hanno 3-4 giocatori sui quali costruire il futuro.
Sì, di anche Wiggins sicuri, secondo me,
che e secondo me anche Towns
e anche
potrebbe
Towns
diventare potrebbe.
E anche Bielitsa, se non l'avrebbero riportato in Europa dopo 3 anni.
Quindi io direi, prima della pausa, o facciamo adesso?
No, facciamo una pausa? Sì, ma... dai, che abbiamo già fatto un po' di tempo.
Ok, allora, prima della pausa, io devo dire che il Gian, no, oltre a grandissimo amico di lunga data, è anche il bassista del mio gruppo, quindi io farò una bella marchetta sul mio gruppo e questa puntata esatto,
approfittando, pensa a dire cose giuste,
ma quello mai suono e parlo male, quindi visto che abbiamo marchettato gli altri, adesso mi faccio la marchetta a me stesso.
Bravo!
Al nostro gruppo,
un bel pezzo ficcato,
esatto, degli Anne Full of Dust, gruppo metal di Tarcento, con orgoglio, faccio anche l'orgoglioso a dire che siamo di Tarcento,
con pugno sul tavolo,
esatto. Il sito è www.annefulofdust.com, ci trovate tutti i pezzi piccanti lì, giusto già. Ecco, e quindi beccatevi il nostro pezzone e scaricateci illegalmente.
Beh, certo.
Yeah!
Eccoci qua con la, no, la seconda parte di The Homies, dopo il pezzo piccantissimo, e andiamo a parlare degli Oklahoma City Thunder, che vengono dati 59-23 da Bleacher Report. L'anno scorso hanno fatto 45-37, sappiamo i motivi. E quindi Eddie, tu devi parlarne bene, io dovrei darti contro, esatto, sull'Oklahoma. Mi viene già da ridere. Vai, vai, facci sognare.
Bene, finalmente Oklahoma è tutta bella sana, si presenta ai blocchi di partenza con la salute, se non altro. E abbiamo quindi la rosa che vede Westbrook, Morrow, Durant, Ibaka e Kanter, 5 bocche da fuoco non male, tutti quanti con un mood in attacco molto buono. L'anno scorso gli infortuni hanno magari riuscito a dare un po' di spazio a Morrow e Waders, gli hanno dato modo di fare dei minuti anche a loro,
che non è un aspetto positivo,
non è un aspetto positivo, ma quest'anno sì, perché sono riusciti anche loro a fare una buona esperienza, e dalla panca insomma il loro contributo sarà...
Sì, Morrow non mi dispiace, Waiters vedremo. Waiters vedremo.
Waiters vedremo. L'ultima volta che Durant, Westbrook e Ibaka erano tutti e tre sani, sono Oklahoma è arrivata a 60 vittorie.
È l'anno che sono arrivata anche in finale.
Esattamente, esattamente. Quindi si potrebbe dire che Durant e Westbrook potrebbero essere anche un duo più micidiale di Irving e LeBron James, forse.
Vabbè, indubbiamente.
Beh, certo, Irving è un morto.
Ecco.
Il della Lega.
Basta,
solo perché gli hanno fatto la copertina. Campo...
Solo perché in copertina dell'NBA Live. Vedi.
No, Eddie, che voleva dire? È molto meglio della coppia Love LeBron.
Allora spara di due giocatori di valore.
Ma va, stai zitto, dai, vai avanti.
Il rookie che si sono presi in lottery, il buon Cameron Payne, un buon realizzatore, dinamico.
Un play, hai presente play?
Concede bene il gioco ai compagni, va anche a rimbalzo, cioè abbastanza
e beh, altino ragazzo, comunque.
Esatto. E cambio di coach, è stato bollito coach Scott Brooks,
che è tornato anche il fruttivendolo.
Entra dalla NCAA Billy Donovan,
che ha il tipico nome tipo quei serial Dallas, no? Lo vedo tipo
il Donovan.
Esatto, tipo il vice di JR. Ecco Donovan.
Si presenterà con un fiore all'occhiello.
E il cappello anche di JR.
Si pone già come obiettivo magari di sviluppare la difesa in una squadra con un mood che è prevalentemente di attacco, e se riuscisse anche a farlo sarebbe veramente una squadra devastante, chi li ferma più. Vanno via invece Perry Jones terzo a Boston, Jeremy Lamb
Charlotte.
A Charlotte, e dentro è entrato anche Josh Justice. Se l'ho pronunciato bene, che
è francese anche lui.
Esatto, io li faccio diventare tutti francesi.
Boh, ma questi sono i soliti mercenari da quattro soldi.
Esattamente. E vedremo se il coach Donovan, che comunque è nella sua prima esperienza in NBA,
sì.
Lui allenava i Florida Gators. E quindi vedremo se riuscirà a dare quel plus in più rispetto a Scott Brooks, che se non sbaglio non piaceva a te, Patrick.
Non piace a nessuno,
non mettermi in mezzo a me,
non piace a nessuno.
Penso che nessuno l'abbia mai considerato.
Ha giocato in questi anni Oklahoma, cioè,
male.
Al di là del risultato, giocava solo di isolamento.
Sì, praticamente, cioè, l'attacco era una roba inguardabile.
Sì. Infatti sì, anche quando entrava, lascia stare quando c'era Westbrook e Durant in campo, quando c'era la panca, cioè non c'aveva un sistema, sti qua erano...
A me ha sempre fatto schifo vedere come gestivano gli ultimi tiri, Vabbè. Perché era un alternarsi tra isolamento Westbrook, isolamento Durant, sì. Che tra l'altro sono due giocatori che quando fanno isolamento non è che neanche che siano esattamente
imprescindibili, cioè,
sull'ultimo tiro tendono sempre a tirare dei long three che sì, vabbè, sono forti, ma cazzo, se tiri da 5.000 metri non è che ti entrano tutti, cioè, ogni tanto facciano la piazzata, però sì.
Sì, era votata fondamentalmente alla Hero Ball di questi due giocatori. E, tra l'altro è uscito anche un articolo di Goldsberry appunto sulla Hero Ball, e faceva vedere a livello statistico i tiri non accompagnati da assist o comunque col giro di palla generavano sotto l'un punto percentuale,
sì, chiaro,
effettivo.
Il talento,
quindi l'isolamento, talento, ma... l'isolamento è un vecchio sistema di gioco per un NBA che non è più, che non può, non si può permettere più quel tipo di gioco lì. Ma è spettacolare perché c'è il giocatore di talento che ti fa il numero, allora i fans si bagnano. Il problema è che, come diceva giustamente il Gian, poi alla fine prendi dei tiri che fanno,
nel senso che
vediamo, sono inutili.
No, vediamo in Europa degli ultimi secondi di partita dove si chiamano 18 timeout per gestire una rimessa dal fondo. E in NBA allenatori come Brooks che non hanno assolutamente idea di cosa
beh, fare. Lì comunque c'è anche un'impiantistica completamente diversa dell'NBA, che sai,
ma
che,
certo,
che l'NBA ha bisogno di un certo tipo di format e non ti faranno mai timeout.
Ma quello è chiaro, però quantomeno chiamare il timeout al momento giusto per imporre uno schema o comunque
sono pochissimi gli allenatori che chiamano i timeout alla fine di un quarto per fare uno schema. Uno è Brad Stevens di Boston. Che infatti arriva a fine partita così non ha time out, però... e gli altri sembra che devono portarsi a casa come se gli dessero 30 punti,
esatto,
a time out,
però poi si vedono di quelle scemenze veramente incredibili.
Se tu hai isolamento su Durant o Westbrook, di forti che siano, collassa e poi ti finisci che palla arriva a Perkins, non è una grande idea, no?
Cioè... Hai perfettamente ragione, e infatti si spera che appunto Donovan riesca a trovare il bandolo della matassa e riesca a trovare
un nome a Donovan di allenatore propriamente d'attacco rivoluzionario.
No, quello no.
Il mio amico Zoidberg.
No, quello no, indubbiamente, però lì bisogna trovare un attimino, bisogna riuscire a far coesistere in maniera produttiva tutti quanti, perché sul talento di Durant e di Westbrook non c'è niente da dire. Sono dei giocatori che, se sani, abbiamo, come hai detto bene tu, sono arrivati nelle finals, quindi la qualità non stiamo a discuterla. Il problema è che Donovan si trova una bella gatta da pelare, nel senso che deve riuscire a trovare, appunto, come dicevo prima, una certa fluidità, ma una consistency da tutti quanti, ecco. E non Hero Ball da Durant o da Westbrook, perché sennò va a finire veramente male, soprattutto come diceva il Gianna, che nei playoff, nei momenti in cui conta, poi alla fine va tutto a ramengo.
Perché certo non è facile avere l'impatto così, a impatto NBA, subito avere tutte queste responsabilità, magari.
Non è facile.
Soprattutto anche nelle puntate precedenti che chiedeva ai nostri ospiti il Pat, avresti visto bene un allenatore più pronto piuttosto che un allenatore in prima esperienza NBA? Bisogna vedere effettivamente quanto Donovan riesce a inserirsi sotto pelle ai giocatori, come si parlava anche di un allenatore che tatticamente non è bravo come McHale, anzi, però che riesce insomma a farsi guadagnare rispetto
e
riesce un po' a governare quel talento che però buttato così non fa niente. Quindi io fondamentalmente che dovrei fare
abbastanza già.
Sì, abbiamo già detto fondamentalmente tutto di Oklahoma, non c'è niente da dire fondamentalmente dal punto di vista negativo, perché
Marche
Bada, questi, cioè, nel senso, anche se Donovan al primo anno non riesce a diciamo portare quel plus dal punto di vista tattico, sicuramente questi arrivano ai playoff e poi arrivano a ben più alti vertici.
Però
se invece riesce,
attenzione che è il contract year di Durant.
È quello c'è già uno che si sta gongolando.
Ma stai ridendo veramente della grossa.
Magari era meglio scegliere un allenatore
ma tanto non verrà mai in quella città di derelitti.
Ma Durant ha detto che vuole restare a Oklahoma a prescindere, sì, che vincano o non vincano.
Sì,
in
sì.
realtà.
Ah,
sì, 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 sì.
Poi vorrà Washington, vorrà sfoderare il buon dollaro.
No, dicevi già, per concludere.
Vorrà giocare con un play che passa la palla.
No, dicevi già, per concludere.
Magari forse era meglio una mossa di cambio allenatore, come ha fatto Golden State, magari avere uno che... più NBA ready, che magari ti dava giusto quella scalino in più di sistema, di magari anche lui di carisma dell'allenatore stesso, che magari ti fa fare il salto, come ho anche citato all'inizio nella presentazione, quando è passato da Dell'Eris a Phil Jackson.
Però è anche vero che allenatori come Brad Stevens, che sono passati direttamente, comunque hanno dato okay,
però...
in un tipo di squadra ovviamente meno competitivo, con meno pressione.
Sì, ma l'ha fatta crescere. È la discussione qua... che si faceva con Giovanni per il Chicago Bulls, che gli diceva, ma non, forse non era meglio per un allenatore già pronto, invece... visto che la finestra è piccola, anche... nel senso, se quest'anno non fai il risultato, Durante va via, l'anno dopo magari c'è Westbrook che va via,
esatto.
Cioè devi ottenere subito il risultato.
Esatto, quello, anche se sono giovani, però hanno la finestra corta, nel senso che c'è il rischio che questi due qua, Durant quest'anno o Westbrook il prossimo anno, magari ti dicono ciao.
A causa dell'aspettativa forte.
Sì, capito? Io ho sempre l'idea che un allenatore talentuoso sia talentuoso sempre, quindi...
E quindi patatine fritte per tutti.
Bravo.
Andando a parlare di Portland, dove io dovrei fare l'avvocato della difesa e lo zio deve maciullarmi facilmente. Portland viene data da Bleacher 25-57 l'anno scorso.
Ma sono folli.
E l'anno scorso hanno fatto 51-31. Beh, Portland fondamentalmente...
Beh, io sono mai sulle 30, potrebbero arrivare.
Allora...
qua ci stava tutto perché è una grande cagata.
Portland, cerchiamo comunque di essere veloci, anche perché dopo aver perso Aldridge e dopo aver perso Matthews, giustamente si trovano Lopez, si sono trovati veramente in braghe di tela, e secondo me hanno fatto bene andare via anche Batum per cercare di massimizzarlo. Ormai la squadra è il rebuilding forsennato, e le mosse che sono state fatte, secondo me, a partire quella di Batum, non sono male, non mi dispiace. Non ha portato vicino Volley, appunto per quella trade, come ne avevamo parlato la puntata scorsa per Charlotte. Si sono portati vicino a Mason Plumlee, anche quello per poco e niente.
Perché vale poco e niente? Per ma, quello.
No, quello è Miles Plumlee, il fratello che è andato a Milwaukee. Mason Plumlee che era a Brooklyn, che non piaceva neanche a Hollins, e poi hanno preso anche Harkless, perché comunque a Orlando non aveva più molto spazio, quindi hanno provato ad accaparrarsi tutti quei giovani che erano magari usciti dalle rotazioni, non avevano magari le simpatie dei loro allenatori, e sicuramente da questa sfilza di nomi qualcosa tirano fuori. Vicino come giovani hanno CJ McCallum, che non ha dimostrato niente queste due stagioni, ma magari con i minuti può dare qualcosa. Dio, hanno anche Leonard, ma diciamo che più di un panchinaro secondo me non tirano fuori, anche se è un giocatore che si è impegnato molto, e l'anno scorso l'abbiamo visto anche tirare da fuori, quindi è sicuramente un ragazzo che si mette d'impegno. E poi c'è naturalmente Lillard, appena firmato col massimo, che è il volto della franchigia, naturalmente, dopo il fuggi generale che hanno avuto quest'estate. E che dire ancora? Io li vedo anch'io in un'ottica naturalmente di rebuilding. Si sa che a ovest è dura, e potrebbero tirare fuori qualcosa dai giovani. A me piace tantissimo Stozzi, il loro allenatore. E visto che devo fare l'avvocato della difesa, posso magari sperare sulle 25 vittorie o qualcosina in più, sempre sperando che comunque Lillard sia un po' più come dire, abbia un po' una più consistenza, anche perché dopo l'All-Star break ha avuto anche lui una discesa. Esatto, è diventato Kemba Walker. E Ti do anche la palla per l'autogol allo zio. su Lillard, perché appunto se si trova in questo contesto qua dove è lui la stella, sì, non oso immaginare anche quanti possessi palla e quanti tiri forzati possa fare.
Già, è un giocatore dove... che si prendeva 14, 15, 16 sì. tiri a partita
con Aldridge, Batum, Wesley Matthews, quindi ripeto, fa già specie.
Non è che può fare la stella, è l'unica stella che c'è, il resto è solamente... sono tutti dei peciottari incredibili. Sì. Cioè, potrebbero benissimo andare a vendere il pesce al mercato, che sarebbe uguale. Diciamo che quanto
gli tu prenderesti, tu compreresti il pesce da Chris Kaman?
No. Io sì,
perché tu, secondo te è segno di qualità, sì, Chris Kaman.
Perché ha sta calvizia incredibile, che secondo me mi sa proprio di uomo.
Da uno che ha messo su Twitter
cosa mi offre, un bel brandino,
aspetta che c'ha una bella chicca.
Da
che
uno
io
che
so.
Ha messo su Twitter la foto quando è venuto ai Lakers fiero sul cavallo mentre il cavallo cagava. Cioè,
ma perché un russo?
Diciamo l'emblema di come
tra l'altro lui si glorificava del fatto che era un grande cacciatore, che aveva tipo straarmi, però io di Kaman ho sempre quell'immagine bellissima di lui disteso, no, cos'era, durante una partita, come una strasalva tipo una salva vichinga, mancava solo il fuoco per la pira funebre.
Abbiamo fatto un headshot.
Sì.
Ma cosa devo dire?
Ti ho detto, ho fatto anche il negativo.
No, beh, negativo, posso aggiungere una cosa: sarà l'ultima squadra ovest. Ma proprio sì.
Non doveva essere bello.
No, beh, quello è per Patrick.
Ma l'ultimo apparimento, dai.
No, secondo me è un bel po' sotto. Sì. Anche perché secondo me l'unico obiettivo che hanno sarà arrivare ultimi. Non hanno praticamente niente, non hanno scelto, non hanno un cazzo per il prossimo, cioè proprio una cosa totalmente inutile.
Allora dico una cosa, lo zio in questo momento mi sembra, sai, gli inviati del TG5, esatto, del TG5,
metto anche il cocktail in mano così.
Del TG5
del debbio,
esatto, l'inviato di del debbio,
mi state insultando, bestia.
Esatto.
Doveva agitare la mano, allora la mano destra deve fare dei cerchi in aria.
Non la possono vedere i nostri ascoltatori, quindi non lo faccio.
Cosa dice la giuria popolare su Portland? Ultimi! Ultimi!
Sto agitando i fortuni.
Le parole di oggi e di ieri del general manager, che ha detto, che ha dichiarato che Lillard resterà, ovviamente resterà la stella della squadra, e che gli affiancherà dei giovani per poter crescere. Quindi, tradotto, vendiamo tutto il vendibile, cioè ben poco, e costruiamo qualcosa negli anni. Il motivo per cui vi dico che arriverà sonoramente ultima e farà probabilmente concorrenza a Philadelphia per chi tankerà peggio. E penso che comunque i talenti Portland li abbia usati il GM per acquistare, penso, della feta in Grecia, perché non ne ha neanche uno se non Lillard e Vonleh, che però deve dimostrare ancora tutto. Lo scorso anno non ha giocato a Charlotte, quindi giocatore che è un punto di domanda.
E Davis,
passiamo oltre, poi non so, vediamoci anche Meyer Leonard, e così abbiamo fatto il campionario di mostri dell'NBA. Perché potrei nominare altri mostri, tipo...
vi faccio una domanda e poi concludiamo su Portland, no? Per andare veloci poi su Utah.
Ma sei tisico, Patrick?
Sta morendo.
È colpa del cocktail, secondo me.
Lillard, secondo voi, rimane o lo usano come asset scambiabile?
Adesso rimane, almeno per qualche...
Quanti anni gli date a Lillard?
Uno o due sicuri.
Anche perché Lillard...
perché bisogna vedere che direzione prende la squadra.
No, secondo me Lillard in un anno è come dire di cedere... non puoi cedere dopo uno o due anni un giocatore del genere. Per un semplice motivo, perché uno non sai ancora l'evoluzione che può avere un giocatore del genere. Non sai se per quanto puoi scambiare un giocatore del genere, perché non sai se rimane un giocatore incompiuto che accentra su di sé il gioco senza passarla mai, provando tiri, avendo percentuali misere al tiro. È ovvio che la finestra di squadre che sono interessate a lui si riduce drasticamente.
Vedo il già.
La domanda anche su Lillard è:
verrà Udine ancora una volta? No,
quello no, ormai no. A parte che non faccia MVP, ma sarà dura. Ma per quanti mesi a questo punto con una squadra del genere sarà ancora il giocatore umile e quando cominciava lui a rompere le balle per essere cambiato.
No, beh, è quello che pensavo anch'io, quando... magari i problemi possono essere secondo
e lì ti crea un grosso problema perché a quel
anche
punto
perché
lì...
Lillard non è giovanissimo, ha 24 anni ormai,
no
di più, 25 sì, è più vecchio di Wall, tra l'altro,
sì, all'età di Bledsoe,
quindi entra quasi 25. Nei 26, no, quindi...
sì, però calcola che la fascia la lui può prendersi benissimo un contratto ancora più alto,
però se la squadra è una schifezza
è come dice Patrick ben insegna, i giocatori NBA cercano sì la gloria, ma cercano anche il grano.
Sì, chiaro.
Quindi ma... il contratto lui ce l'ha.
Perché non prendersi uno sponsor anche in una città grossa, ad esempio?
Beh, per il motivo che ho detto prima, secondo
sponsor
me.
Sponsor delle scarpe ce l'ha già, bello.
Allora, vi posso fare una domanda?
Al di là di quello, ma la sponsorizzazione di essere in un mercato come Los Angeles, fai pubblicità per altre cose, però, sì. E sono altri.
Però bisogna sempre vedere dove ci sono squadre strutturate, se un giocatore del genere...
È del 90, Lillard, è del 90, quindi ha 25 anni quest'anno.
Classe.
Sicuro, ti piacerebbe.
No, visto che faceva questa osservazione, Pat, vi faccio subito una domanda. Se arriva a New York, mettiamo caso che arrivano in lottery quarti o quinti posizione, e vi dicono: vi do la quinta scelta per Lillard. Voi, secondo voi, dice di sì Portland?
Quinta scelta per Lillard?
Sì.
E basta.
Ma no.
È troppo forte per una quinta scelta.
E voi lo fareste?
No, allora, scusami, col contratto che ha, con le statistiche Lillard, che ha, o gli dai dei giocatori di complemento con delle scelte molto alte, oppure una prima, una seconda scelta, se no non vale la pena.
Poi dipende anche in che draft.
Più prime scelte, Lillard. Un giocatore troppo forte per portarlo a casa con una sola prima
scelta. Quante prime scelte?
Almeno due.
In due anni diversi, tra l'altro.
Due, più devi dare dei giocatori di complemento per fare. Per mettere a posto i contratti, visto che al massimo Lillard.
Minimo?
Esatto.
Minimo una trade tipo quella di Carmelo.
Due prime scelte, un giovane discreto. Sì, una roba tipo Carmelo Anthony.
Però se fosse una squadra, ad esempio, io, come ho già detto, io su Lillard andrei molto cauto. Perché non è un giocatore, secondo me, che per adesso di un livello qualitativo come i primi anni di Wall, ad esempio, con una crescita così elevata, un'aspettativa così elevata. Un giocatore, secondo me, ancora
secondo
da.
Secondo me è meglio dei primi anni di Wall.
No, Wall
dei primi, cioè di quando è arrivato Wall in Lega,
però
dici.
Il secondo e il terzo anno di Wall.
Quindi di quelli dove sei un po' più affermato,
esatto,
dici?
Esatto.
No, di quelli sì, più recenti magari no. Dei primi sì, perché vabbè, era già più grezzo Wall, cioè era più grezzo del Lillard di adesso.
Certo.
Però sì, cioè se devi prendere Lillard e prendere Wall adesso, non è lo stesso campionato. Uno perché, vabbè, Lillard tira meglio di Wall da tutte le parti del campo, però non sa dove scegliersi il tiro. E tu vedi che tira discretamente da tutte le parti del campo, se vai a vedere la shot chart, però poi la percentuale che ha dal campo è minore di quella che vuole, che non è un tiratore,
perché
sa dove tirare.
Non ha un
passa meno la palla per fare un 6 assist a partita, pure in una squadra molto più forte di quella che vuole, perché puoi passare la Aldridge, puoi fare un pick and roll con Robin Lopez, che non è che un discreto giocatore in pick and roll, puoi passare la Wesley Matthews con un gran tiratore da 3, e non ha mai fatto questi grandi assist.
Lo scorso anno Lillard ha fatto 20 punti a partita, quest'anno sicuramente salirà, perché non avrà dei compagni all'altezza.
Infatti io vedevo un...
Però questo non vuol dire che un giocatore che segna tanto sia altresì comodo come uomo squadra in squadre più blasonate.
Io quello che dico, i punti sono almeno nell'NBA, se non li fai tu li fa qualcun altro, se li
esatto
passi,
cioè, quello che dico io devi sempre
a meno
vedere...
che non sei il diavolo tipo Rubio che non sa tirare da nessuna parte del campo, ma cioè di solito uno sa tirare in NBA.
Ed è anche quello che sicuramente è il ruolo del GM, nel senso che se il GM gli propone comunque un futuro dove già strutturata comunque una politica di squadra, secondo me Lillard potrebbe anche restare, perché comunque ricordiamo che Portland negli ultimi anni, intendo anche 10 anni, è sempre stata comunque una squadra di buon alto livello.
Esatto.
Quindi questo vuol dire che la società è meno organizzata.
E forse anche un po' troppo sfortunata, perché con Roy... e Oden poi adesso
con la squadra dello scorso anno, esatto, degli ultimi anni non ha ottenuto i risultati che forse meritava per dei cali,
quindi Rip City è abbastanza sfortunata. Mi piaceva fare un po' di fantabasket anche un po' ignorante, così chiedendovi appunto su Lillard. E invece passiamo a Utah con la sua squadra giovane e croccante,
perché piace a tanti qua nella redazione. E Bleacher la dà 44-38, mentre l'anno scorso hanno fatto 38-44. Vai zio, secondo te riescono a raggiungere queste
questa livello? Secondo me potrebbe essere una buona contender per Minnesota ai playoff. No, è una squadra che io vedo bene, ovviamente in linea sempre di massima, non sottovaluto gli aspetti negativi che ha, però non posso nemmeno non enfatizzare quelli positivi. Una squadra che ha 3 giocatori al quinto anno, tutti gli altri con meno anni di NBA, quindi abbiamo solamente Favors, Hayward e Booker a 5 anni, il resto tutti sotto. Quindi vuol dire una squadra giovanissima.
Alec Books non è al quinto anno. Non è al quinto anno.
È al quarto
anno. È in scadenza quest'anno Alec Books?
No, gli avevano rinnovato l'anno scorso.
Ah, sì, scusa, gli ha rinnovato.
Sì, ho capito. Al quarto anno.
Sono gli unici al quinto anno. Quindi vuol dire che, anche a differenza di Minnesota, non ha inserito dei veterani per cercare di creare un'amalgama all'interno del roster, ma fondamentalmente, a differenza di Minnesota, non ne ha bisogno. Perché? Perché qui c'è un'impronta tattica e un sistema esatto completamente diverso e soprattutto presente. Non sottovaluto la serie di vittorie o comunque i risultati conseguiti dalla squadra nella seconda parte di stagione, che molti di voi considerano un exploit, ma le vittorie in NBA non sono mai, soprattutto quando sono tante e non dico consecutive, ma comunque ravvicinate, non sono mai frutto di un caso. Vuol dire che l'impianto tattico imposto da Snyder, secondo me, sta iniziando a girare. Sicuramente le pecche negative, a mio modo di vedere, come il roster limitato e dei secondi cambi non propriamente all'altezza, non in tutti i ruoli almeno, fanno sì che non abbia forse la forza di poter gareggiare 82 partite su alti livelli.
Non ha profondità.
Non ha molta profondità, soprattutto in alcuni ruoli, come ad esempio il ruolo di guardia, perché oltre Burks, sempre che rimanga ovviamente sano, non ha tantissimi ricambi, perché si possono alternare Hood, che lo scorso anno non ha fatto malissimo, Hayward, Exum si è spaccato, quindi sta facendo tutta la stagione, quindi anche lì c'è Cotton come play di riserva, il che è tutto dire.
Però no, adesso dovrei tornare a febbraio, penso.
Sì, però comunque è mezza stagione in cui comunque il tuo play di riserva non c'è ed era comunque un giocatore in crescita.
E comunque però, è un infortunio anche bello grave, sì. Quindi prima che ritorni
e comunque a giocare a livelli. Il front court che secondo me è di altissimo livello, anche ad ovest, dove ha giocatori come Favors che oltre a gran rimbalzista e difensore, fino a 2 anni fa, lo scorso anno si è rivelato anche un buon attaccante, si sta prendendo le sue responsabilità in attacco. A Gobert, che a me e Patri piace tantissimo,
beh, non perché solo a voi,
è un mostro, fisicamente un mostro, gli manca ancora un po' di orientamento,
che di bellezza,
no, è veramente orribile esteticamente, non sono, anche se fossi omosessuale non andrei di certo con Rudy Gobert.
La cosa più bella di lui è il soprannome che gli è andato aiuta,
sentiamo,
che è Sergent Salut.
Ah,
il saluto della leggenda.
Ma si sa che gli americani hanno sempre quel tocco di umorismo che fa rabbrividire.
Beh, difensivamente Utah è una roba spaventosa.
Poi,
con Gobert.
Sinceramente, ha Booker, che è un giocatore costante sempre, da anni. Ha il rookie, che non sottovaluterei, che è Lies, che come alla grande. E poi c'ha preso dai cari New Orleans come centro, che effettivamente oltre a Gobert erano un po' scoperti, che hanno Jeff Witty.
Non molto ficcante,
no, non molto ficcante, però meglio del niente che avevano prima.
Vabbè, il niente è un'alternativa decente, non sottovalutare il niente.
E poi anche un giocatore come Hayward, che quando è stato rifirmato sembrava un contratto un po' esagerato per alcuni, col nuovo cap sinceramente ci sta benissimo con i soldi che
però,
prende.
Domanda su Hayward, sì. Lo vedi, cioè nel senso,
lo vedi un giocatore franchigia?
Con no, quel contratto lì, io l'ho visto anche in pre-season, io lo vedo immaturo.
Allora,
posso
dirti una cosa? A parte che al quinto anno è ancora giovane, ma posso dirti una cosa? Secondo
quinto
me
anno,
Utah,
però,
cioè, secondo me Utah quest'anno lo userà per valutare realmente i giocatori, perché comunque nuovi giocatori, parte Light, nuovi giocatori realmente da quintetto non ce ne sono per il momento. Secondo me farà un anno dove imporrà il suo schema, lo evolverà ancora secondo me, e userà
secondo me è la mia aspettativa, utilizzerà l'annata per capire il reale valore dei giocatori, e probabilmente Hayward sarà la prossima piglia di scambio per aumentare il livello, perché per una squadra di questo livello Hayward può fare la differenza in termini di punteggio, in termini di qualità, ma se vuole salire assolutamente no, perché Hayward secondo me ha raggiunto il massimo di capacità NBA, quindi secondo me sarà il prossimo, hanno comunque stabilito il suo contratto per i prossimi 2 anni, lui è assicurato, e il prossimo anno secondo me andrà.
Ma io non sono completamente d'accordo su Hayward, nel senso che secondo me non rimarrà Utah.
Secondo me sono altri i giocatori su cui Utah, sì. Su cui Utah fonderà.
Secondo me rimarrà Utah, sono d'accordo con il discorso che vediamo il reale valore che ha Hayward. Secondo me nella seconda parte del campionato ha dimostrato comunque una maturità nel suo gioco, sono d'accordo in parte però anche su col Gian che da una parte però ha ancora dei punti interrogativi. Secondo me anche se non è la stella, comunque può essere un secondo violino per la squadra un domani, sì. E casomai se quando la squadra sarà pronta in 2-3 anni proveranno magari a accaparrarsi un free agent dicendo questo è il nostro pacchetto, abbiamo Hayward che ti può fare da secondo violino, abbiamo i play Burke e Exum naturalmente se riescono a maturare e a sviluppare il loro gioco che possono darti una mano nel backcourt, abbiamo comunque Favors che il suo lo dà,
però non dimmi backcourt se non mi viene in mente Federico,
esatto. Secondo me, ma anche se un domani dicono questo in realtà non è la nostra stella, è un secondo violino, uno non mi sorprenderei, e secondariamente secondo me mal che vada proveranno a vendere il pacchetto a qualche free agent e magari il free agent ficcato dice va bene, vengo.
Sicuramente hanno bisogno di un free agent, perché questa squadra come molte di media caratura non ha una stella, e a differenza però di altre squadre, faccio un esempio Orlando, faccio un esempio Boston, secondo me Utah è più per certi versi appetibile. Perché? Perché risulta comunque essere a Ovest una squadra che comunque impone il suo gioco, una squadra che ha un gioco, e una squadra che secondo me con l'aggiunta di un giocatore, secondo me un giocatore di un certo livello, secondo me potrebbe entrare comunque nel lotto delle...
Sì, vai Patrick, con gli aspetti negativi.
Non so se è più appetibile di una Boston, dove hai Danny Ainge come GM, che è rispettatissimo in Lega, e quindi sai che Danny Ainge comunque si sbatterà altamente per costruire una squadra vincente.
Come si sbatterà altamente i coglioni di fuori, ma veramente.
Quindi sai che se vai a Boston comunque è una squadra storica, è una squadra dove c'hai un GM che ha fatto tutto il possibile per portare il Big Three, eccetera eccetera, che poi ha smantellato per ricostruire una... Quindi diciamo con un certo rispetto. Poi su Utah a me piace l'allenatore, mi piacciono come giocano perché sanno giocare sia un gioco impostato, quindi di... un gioco da metà campo offensivo ben impostato, ma sanno fare anche giochi più pazzi, tipo il rimbalzo difensivo, lancio lungo,
la lunga, esatto.
Sanno giocare, sanno mi piace Snyder, però io dico che Utah secondo me non migliora, secondo me però potrebbero migliorare proprio per il coach che hanno, cioè dipende tanto dal coach.
Ma Tate lo sai che io valuto sempre l'evoluzione di una squadra, secondo me i giocatori sono sempre intercambiabili, l'allenatore secondo me lo sai che
per come la vedo buono io, te lo tieni.
Determina sì. Molti dei risultati positivi anche, o negativi
per quello, io
squadra.
Ti dico, se guardo il roster, dico che questa è una squadra, visto la panchina orrenda, che hanno al massimo di 30 vittorie a Ovest. Però poi penso che c'è Snyder che fa la corsa, posso dire, possono prendere anche molte di più, anche un 10 di più, anche arrivare ai playoff dicendo, volendo.
Tutti ai playoff,
volendo.
Ci sono 12 posti.
Non me la vedo ai playoff, ovviamente, me la vedo come una squadra.
Anche perché,
una squadra sulle stesse posizioni dell'anno scorso io. La panchina non hai esperienza, hanno preso giocatori di esperienza che secondo me era il momento di prenderli, perché è vero, sono magari dei vecchi, gente che non può essere titolare, però li metti dalla panca e sono sicuramente meglio che mettere dentro Rodney Hood o Elijah Millsap o Wiki, però gente, vedi, che non sa come, scorso, ancora come giocare a basket,
sì, metti
un, anche
anno,
un Kevin Garnett che è un vecchio di merda, però è lento come
parole
me,
pesanti,
però il senso della posizione ce l'ha più di chiunque altro nella roster,
però lo scorso anno sono riusciti, nonostante i mostri, a crescere, sì, questo vuol dire che puoi tirar fuori attraverso un gioco organizzato, sì, anche il meglio da giocatori, sì, 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 di non eccessa qualità o senza qualità come molti del...
No, ma
del...
ti dico, il roster titolare non è male. Non è male per i giocatori giovani, gente che può crescere. Su Gordon Hayward ho i miei dubbi perché aveva fatto bene l'anno prima, molto bene.
Ma loro hanno, hanno anche Netto, per caso.
Sì.
È la Madonna.
Però penso che... Lo, non so se... Non ha, per il training camp l'ha infermato, quindi
sì,
non
beh,
so
ci mancherebbe
se...
anche.
E sì, Hayward poi quest'anno non ha dimostrato una crescita rispetto all'anno prima.
Ma ti ho già detto, secondo me non è un quindi giocatore
quindi secondo me il
crescerà.
Giocatore che è... Gordon Hayward, nel senso il giocatore da
un giocatore però, che vediamo
che ti ripeto, può dare quel, quel
però
top.
Per i 14 milioni che prende no, se no, vabbè, sono, merita-
sì,
cioè
sì,
sono
sì.
guadagnatissimi rispetto piace, ad altri contratti
sì,
che
sì,
vedi
mi piace Gobert che secondo me diventerà molto forte,
molto bello.
Favors è forse anche lui un po' il giocatore che è, può crescere ancora un po', non credo che sarà mai un all-star.
Però un giocatore
però
di sostanza
è, sì, è il classico giocatore che ti dà difesa e può metterla anche in attacco. E non mi dispiace un giocatore che hanno, che è Joe Ingles.
Sì,
che è un
giocatore
che ha
diversi minuti lo scorso
sì,
anno.
Che io l'ho visto giocare, ha una bella mano sul passaggio per essere una guardia alla piccola, cioè abbastanza altino anche lui, tra l'altro.
Sì, però gioca
potrebbe...
comunque da play.
Sì,
lui,
potrebbe anche.
No, no, lui ha giocato da play lo scorso
sì,
anno.
L'ho visto anche da tre, abbastanza, perché è abbastanza sì, fisicato no. E non è male. E poi bisogna vedere come cresce Dante Exum, che però si vedrà tra un po'.
Lui sarebbe stato fondamentale.
Però ad esempio,
stato
ecco, sano, io su Exum, è vero, prima gli ho detto che manca effettivamente la sua presenza, perché dietro di lui c'è il vuoto, come, secondo o
sì,
terzo. Però io avevo già detto che Exum, secondo me, è stato un po' gonfiato in sede di draft.
Sì.
C'erano secondo me giocatori come poi sono dimostrati Peyton a Orlando che erano molto meno pubblicizzati di Exum.
Secondo me Exum può essere il giocatore, un giocatore che viene fuori dopo alcuni anni.
È quello.
Sì. Secondo me poteva essere un late bloomer, un giocatore che ha bisogno magari di quei 4 anni per poi dimostrare il suo valore. Però non dovrebbe spaccarsi.
Exum è molto
grande. Se si spacca non gioca mai più e poi come fa a migliorare?
Ma sì, sì, speriamo, beh, vediamo anche Lyles, secondo me troverà qualche...
è una buona presa, bisogna
più
anche
che altro,
lui, bisogna...
allora, è, no, allora è grezzo, grezzo dal punto di vista offensivo, da certi punti di vista, però
sai che a me piaceva perché è un buon passatore,
esatto,
Lyles,
è quello veramente il fatto che tu, esatto, il fatto che hai
sì,
un altro...
È l'unica cosa che non metti a posto, perché se sei stupido, sei stupido, come cioè... Serafin, se sei stupido, sei stupido.
Comunque, volevo chiedere al Gian, ti piace Snyder? Che tra l'altro un tuo,
Snyder,
se non sbaglio,
allora,
che c'era, sì, era un assistente.
C'è da dire una cosa, Snyder con quell'anno lì, come assistant coach di Mike Brown, ha dimostrato lui e Messina che Mike Brown è un cane che ha facciato tutto loro.
Sì.
Quindi quello è indubbio, difatti poi è stato Messina se l'è portato come assistant coach.
Infatti
perché...
Messina e lui sono ancora in Lega.
Esatto, hai capito, Mike Brown spero che non metta piede.
Ma no,
in
ma non
partita.
Era assistant coach Mike Brown, da qualche parte
ma
mi sbaglio?
Adesso,
no, adesso si sta
adesso
godendo
no.
I soldi. Gli soldi.
L'assistant.
Di Lisa.
Ma poi mi pare quelli che sia
sono finiti.
Sono finiti già?
Sì, perché con quella storia che è andato a finire...
Gliel'hanno tagliato.
Sì, vabbè, cos'è?
Sì, sì, chiaro.
Cosa sono le pensioni d'oro?
Certo, sono il cane,
E Snyder, sì, no, è bravo. C'è poco da fare, è bravo. E soprattutto la cosa bella che ha dimostrato l'anno scorso è di farsi rispettare subito. Che nell'NBA, purtroppo, essendo molto così, da, anche con regole molto da street nei rapporti di spogliatoio, non è facile. Perché quella è una delle cose. Tanti allenatori magari sono validi, però vanno non ti rispettano i giocatori. Ciao.
Il bello è che essendo lui comunque relativamente giovane come head coach e una squadra giovane a fianco, secondo me ha creato un'amalgama da non sottovalutare, nel senso che comunque stanno crescendo insieme, no?
Sì.
Si stanno evolvendo insieme ed è per quello che secondo me possono veramente creare un'alchimia e un gioco importante, ripeto, per quella che è la competitività dell'Ovest, che è assoluta.
No, ma il gioco è importante, secondo me. No, è ripeto, la roster che non è tanto importante.
Però devi sempre renderti conto che siamo comunque ad Ovest, e quindi c'è quello. Un livello.
È chiaro che Utah sta ai playoff.
È chiaro. Come molte delle squadre di Ovest che non entreranno ai playoff. Sì.
E quindi io direi di finire questa puntatona. Abbiamo parlato e straparlato. Vi ricordo l'appuntamento di domani, giovedì 22 ottobre, finiremo le nostre preview con i Lakers, naturalmente, con Phoenix, la Pacific Division, poi abbiamo i Clippers che sono molto simpatici anche al nostro ospite, e quindi finiremo queste preview che vi hanno accompagnato per circa tre settimane, e quindi vi ricordo la nostra mail deomischiocciolaplaytusa.com. mi raccomando, scriveteci, perché abbiamo bisogno di ospiti,
abbiamo bisogno di gonfiare l'ego.
Esatto. E inviateci anche le vostre domande, le vostre curiosità, oltre alle candidature,
anche dei salami.
Chi non vede Minnesota playoff può pure starsene a casa, perché qui non è ben accento.
Ha messo già il paletto allo zio. Vi ricordo Twitter e Facebook, www.twitter.com/TheOmisPlayIt, Facebook www.facebook.com/TheOmisPlayIt. Io sempre quella a dirla per centinaia di puntate, non mi ci vedo, però
no, ma tra un po' non la diremo più, perché mi sono rotto i coglioni. Tanto c'è tutto in descrizione, vaffanculo.
Esatto, non lo diremo più. Dai, ancora un paio di puntate, giusto per
arriviamo alla 10.
Esatto, arriviamo alle 10 e poi saprete come contattarci. Molto bene, quindi andiamo ai saluti.
Ciao ragazzi,
vai Eddie. Vai Pat, saluta.
Ciao, alla prossima, domani.
Vai zio.
Ciao a tutti.
E vai Gian.
Ciao e buon campionato a tutti.
Grandissimo. E ciao anche dal Dile. Alla prossima puntata, vi ricordo, Pacific Division.
Wow! Campioni in carica, campioni del mondo.
Kendrick Perkins, di pure.
Un ottimo giocatore.